This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. È arrivato il grande momento della finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Ne parliamo in questa puntata, dove analizzeremo anche la conquista della Conference League da parte del West Ham e il treble, il triplete del Celtic in Scozia.
The holders have been swept away and City are ready to pounce. What a night!
Ci siamo, l'attesa finale di Champions League tra Manchester City e Inter è un passo e ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, ciao Paolo, ciao a tutti.
E Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Ma abbiamo il piacere anche di approfondire questa sfida con il collega Andrea Ramazzotti. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Andrea, tu stai seguendo da vicino l'Inter in questo avvicinamento della finale, poi domani, rispetto a quando stiamo registrando, partirai per Istanbul. Com'è il clima in casa nerazzurra? L'agnello sacrificale o la squadra che può invece fare la grande sorpresa?
Ma mi sembra che l'Inter abbia un gran desiderio di fare una grande sorpresa. È partita per questa impresa con la testa giusta, ovvero con riconoscendo che il Manchester City è favorito, ma l'Inter a Istanbul non vorrà fare la comparsa, e già il fatto che Inzaghi abbia tutti i suoi uomini a disposizione, che abbia recuperato per questa partita anche Mkhitaryan e Correa, è un buon viatico.
Tra l'altro, Andrea, la storia della Champions League è fatta di grandi sorprese, quando c'è un elenco abbastanza sterminato di squadre che partivano già per averla vinta anche senza giocarle, poi sono uscite con le ossa rotte, quindi insomma un messaggio di ottimismo per gli interisti lo possiamo anche dare, no?
No, sì, l'Inter si giocherà la partita, questo è sicuro. Per onestà va comunque sottolineato che comunque il Manchester City ha una rosa che è superiore obiettivamente. Ecco, io credo che l'Inter abbia già fatto moltissimo a arrivare alla finale di Champions League e che se la giocherà. Poi io credo che siano pochi quelli che possono affermare in questo momento che l'Inter sia favorita. Ecco.
Certo. Sentiamo da Londra il corrispondente Davide Chinellato, che ci racconta invece come sono gli umori lato Manchester City.
La città di Manchester è pronta a supportare la sua parte blu, il Manchester City che si gioca la finale di Champions contro l'Inter e soprattutto la chance di diventare la seconda squadra inglese della storia a completare il triplete. Tutto nella città di Manchester, visto che l'altra squadra che l'ha fatto è lo United di Ferguson nel 1999. Ovviamente nella parte blu di Manchester c'è un'attesa enorme per questa partita, perché la Champions League non è solo la Champions League, ma è anche quella coppa che è sempre sfuggita al City durante la dinastia Guardiola. Viene vista un po' come quello che manca per consacrare definitivamente questa squadra come una delle più forti squadre di Premier League di tutti i tempi, assieme proprio allo United del treble. E ha ricordato Kyle Walker nelle interviste della vigilia, assieme all'Arsenal degli Invincibili. È chiaro che se il City riuscisse a completare il treble, sarebbe il triplete, per usare la parola italiana, sarebbe ad un livello ancora superiore, perché ovviamente farebbe un'impresa che pochissime squadre nel mondo hanno fatto nella storia, e pareggerebbe un po' quella rivalità che vede sempre il City secondo rispetto allo United, nonostante tutti i successi degli ultimi anni. C'è molta attesa in città, c'è molta attesa anche sui giornali. Il City comunque è la squadra che ha dominato l'Inghilterra negli ultimi anni, e tutti quei discorsi relativi alle accuse rivolte alla gestione del club della Premier League, che ancora di fatto pendono e che sono state ritirate fuori dopo la vittoria della Premier, negli ultimi giorni sono completamente sparite. La squadra ha incontrato i giornalisti martedì nel Media Day della Champions League, in cui i media di fatto hanno trascorso tutto il giorno all'Etihad Campus. Parlando con i giocatori emerge una calma, chiaro segno di una squadra abituata a giocare a questo livello, anche se ovviamente è alla seconda finale di Champions con Guardiola. Guardiola sembra aver capito che pensare troppo nel passato gli è stato controproducente e sembra deciso a non farlo. L'unico dubbio al momento è legato a Kyle Walker e al problema alla schiena che l'ha tenuto fuori dall'allenamento di martedì, ma non è trapelato nulla dagli ultimi allenamenti sulle sue condizioni. C'è abbastanza calma, c'è la consapevolezza però che questa partita non è già vinta, che il City non ha già fatto il treble, perché comunque Guardiola è il primo a sottolineare ogni volta che ne ha l'occasione la forza dell'Inter, quanto questa squadra, la squadra di Inzaghi, possa mettere in difficoltà il City. E poi c'è l'esperienza del 2021, della finale di Champions League contro il Chelsea, quando il City era super favorito e poi ha finito per perdere la partita. E quella partita viene vista un po' come un esempio degli errori da non commettere, un esempio delle cose che il City vuole e deve evitare se vuole poi sollevare la Champions.
E sempre cercando di guardarla dal punto di vista del Manchester City, Stefano, non c'è un po' il rischio che la squadra di Guardiola arrivi con troppa sicurezza, troppo convinta di essere superiore?
No, io non credo che ci sia questo rischio, anche perché è troppo fresca l'eliminazione in Champions League che il City subì per mano del Tottenham, che in quell'anno era una squadra considerata assolutamente inferiore a quella di Guardiola, e anche se l'Inter non è il Real Madrid per numero di Champions League vinte e diciamo per prestigio internazionale, non è paragonabile a quello che può avere un Real Madrid, che è l'altra squadra che ha dato una grande delusione al City in tempi recenti. È ovvio che peccare di superficialità, di superbia in un momento in cui puoi fare il treble che è solo un'altra squadra in Inghilterra ha fatto, e sono proprio i tuoi cugini, diciamo, di Manchester, sponda Red Devils, sarebbe veramente un peccato mortale. Non credo lo farà Guardiola, che è maniacale assolutamente anche dal punto di vista della mentalità, della preparazione psicologica della gara. Potrebbe scattare nella testa di qualche giocatore, ecco, un eccesso di confidenza, non mi riferisco a nessuno in particolare, ma semplicemente dopo aver fatto una rimonta in campionato così impetuosa, dopo aver vinto meritatamente la FA Cup proprio nel derby con lo United, dimostrando una certa superiorità, ci sta che qualche giocatore possa pensare di essere invincibile in questo momento della stagione. Ma insomma, io non credo che, arrivato a questo punto, è un appuntamento con la storia, e agli appuntamenti con la storia non si può arrivare con la presunzione di essere più forte del tuo avversario prima di essertela giocata.
Pierluigi, a te passo la palla per l'aspetto più tattico della sfida. Dove la può vincere l'Inter, dove la può vincere il Manchester City?
Innanzitutto direi che se le squadre si affrontassero nell'ambito di un intero campionato, direi che non ci sarebbe contesa, nel senso che gli inglesi distanzierebbero la formazione di Inzaghi probabilmente di una quindicina di punti. Con questo non fraintendetemi, non voglio denigrare l'Inter, ma come abbiamo visto, Arsenal a parte, i Citizens hanno ucciso la Premier. Però ovviamente questo nell'ambito di una partita unica ha poco valore, perché lo dicevate anche voi, nella finale di Champions può accadere di tutto. Ovvio che i campioni d'Inghilterra siano i favoriti anche di gran lunga, perché comunque hanno una formazione che a livello di uomini e struttura non ha quasi punti deboli, però ci sono secondo me delle aree in cui le offensive dell'Inter potrebbero far breccia nella retroguardia del City, perché gli uomini di Guardiola soffrono gli inserimenti in velocità oltre la loro linea difensiva, e non è un caso che da qualche mese a questa parte i Citizen giochino con tre centrali di difesa, il Beckenbauer di Barnsley, altrimenti noto come John Stones, che è schierato da difensore aggiunto a centrocampo. Spero che il Kaiser non se la prenda per questo paragone, ma
esatto, ormai... già è arrivata la querela.
Sì, infatti. Comunque, dicevamo delle armi dell'Inter, no? Secondo me è un giocatore rapido e tecnico come Lautaro Martinez. Io penso che abbia la capacità di penetrare negli spazi tra il centrale di difesa del City, che è Ruben Dias, è uno dei due braccetti difensivi, più probabilmente quello di sinistra, Kanji, perché dall'altra parte Walker è un giocatore estremamente veloce e che può dar filo da torcere anche a Martinez, a patto che Walker giochi, perché è uno degli incerti, e nel caso in cui lui non dovesse giocare, i due altri centrali di difesa oltre a Rubén Díaz, sarebbero Ake e Akanji. E poi l'Inter secondo me è la carta barella, nel senso che secondo me il giocatore sardo che dovrebbe giocare sul centro-destra del centrocampo e che in qualche occasione potrebbe lasciare il controllo di Gundogan e De Bruyne a Brozovic e Çalhanoğlu potrebbe inserirsi inizialmente nella zona di Rodri e poi oltre la linea di difesa, sfruttando così il suo dinamismo per dare un'opzione supplementare alle due punte dell'Inter. Terzo punto, terza area in cui a mio avviso l'Inter potrebbe anche avere dei vantaggi è la fascia destra dei nerazzurri. Dumfries può sicuramente approfittare delle carenze di Grealish in fase difensiva per provare a sfondare da quella parte, ovviamente però dovrà essere poi aiutato da Darmian quando dovrà tenere a bada l'esterno del City, perché sappiamo che Grealish è un giocatore che tende anche a tagliare e a dare fastidio in quella zona. Queste diciamo secondo me le aree in cui l'Inter potrebbe provare ad avere qualche vantaggio. È chiaro, e poi l'abbiamo detto più di una volta, che dalla cintola in su i citizens sterminano chiunque seminano il terrore, no? Perché Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish dietro Alan credo che farebbe perdere il sonno a chiunque questo quintetto. Io mi aspetto che Guardiola punti in particolare sul suo centrodestra. Mi aspetto che Bernardo in qualche occasione tenda ad accentrarsi, De Bruyne provi a fare delle incursioni anche in quell'area, perché da quella parte ci dovrebbe essere Bastoni che potrebbe patire elementi rapidi e tecnici come Bernardo e come De Bruyne, e però ovviamente se Bastoni venisse risucchiato in questa area esporrebbe Acerbi e Darmian a pericolosissimi uno contro uno con Alan, e credo che il giocatore norvegese abbia la fisicità per fare male ad Acerbi e Darmian. Sappiamo che Alan non ha segnato, ha segnato un solo gol nelle ultime 7 gare, però insomma sappiamo anche che un giocatore che può interrompere questo suo digiuno in qualunque istante. Un ultimo punto, i calci piazzati. Il City ha fatto dei miglioramenti molto molto significativi in quest'ultimo anno su questo fondamentale, hanno fatto 6 gol in campionato sullo sviluppo di calci piazzati. In FA Cup l'abbiamo visto, hanno fatto un gol vincente di Gundogan anche da un calcio d'angolo, per cui l'Inter dovrà essere molto attento su questo tipo di situazioni. E poi l'ultimissima cosa, forse Inzaghi potrebbe anche provare, almeno in alcune situazioni, a portare, come ha fatto Ten Hag con lo United nella finale di Coppa di FA sabato scorso, marcatura a uomo su Gundogan e De Bruyne con Casemiro e Fred. Magari Barella e Çalhanoğlu almeno in alcune occasioni potrebbero provare a incollarsi ai due giocatori che secondo me rimangono i due fulcri del gioco del City, e quindi se si riuscisse ad annullare loro ovviamente sarebbe gran cosa, ma è chiaro che dalle parole ai fatti difficoltà sono mostruose.
Esatto. Andrea, chiudendo, concordi sull'analisi di Pierluigi sulle armi dell'Inter che elencava prima?
No, sì, le armi dell'Inter sono senza dubbio queste. Io credo che da quello che ha fatto capire abbastanza chiaramente Inzaghi, l'Inter non giocherà una partita di sola attesa o di sola fase difensiva, perché sarebbe un suicidio tattico, anche perché nei primi minuti Inzaghi, ma un po' tutti, si aspettano un Manchester City che partirà pressando alto, cercando di schiacciare l'Inter nella propria metà campo, andando alla ricerca del recupero della palla sulla tre quarti nerazzurra. Quindi mi aspetto un Inter che cercherà in qualche maniera di palleggiare, e insomma mi sembra che il modulo del City sia abbastanza chiaro, ovvero un modulo molto offensivo. Io credo che se i nerazzurri dovessero riuscire a passare la prima linea di pressing, come è successo nella partita casalinga contro il Barcellona nella fase a gironi, e anche il Barcellona andò a pressare molto alto. Io credo che l'Inter potrebbe anche costruirsi qualche occasione per far male ai Citizens.
Bene, allora adesso ti incastro con la domanda che tutti vogliono evitare. Pronostico, Andrea?
La premessa è che non indovino mai un pronostico.
Come noi.
Però la logica mi dice che vincerà il City.
Ok. Per Luigi?
Secco? Sì, City perché sì. Comunque è vero che ci hanno fatto vedere con il Chelsea che comunque da favoriti hanno perso, però secondo me è veramente la competizione che manca, non penso che arriveranno con la pancia piena, tutt'altro, e sono comunque più forti.
Ma io credo che alla fine vincerà il Manchester City, ma sarà una partita molto più complicata e combattuta di quello che forse la maggior parte dei tifosi di calcio immaginano adesso.
Ringraziamo Andrea, allora Andrea Ramazzotti, buon viaggio a Istanbul, goditela, anche se è una trasferta ovviamente lavorativa, e speriamo che quelle poche percentuali a favore dei nerazzurri prendano il sopravvento, perché noi ricordiamo sempre, vediamo le cose da un punto di vista inglese in questo podcast, ma tifiamo per le squadre italiane.
Grazie a tutti e buona finale.
Anni dopo il West Ham alza di nuovo una Coppa Europea, dopo la Coppa delle Coppe del 1965 ecco la Conference League a spese della Fiorentina. Ascoltiamo intanto la testimonianza del nostro inviato a Praga Giacomo De Tomaso, che ci racconta come è stata vissuta dal popolo Hammers questa storica per il West Ham serata.
Se dovessi scegliere un solo ricordo da portar via da questa trasferta a Praga, più che un momento della partita sceglierei proprio lo spettacolo offerto da tifosi del West Ham. Ovviamente non mi riferisco all'assurdo e spregevole lancio di oggetti contro Biraghi e altri giocatori della Fiorentina, ma alla passione con cui hanno accompagnato la squadra e animato per due giorni il centro di Praga. Pare fossero circa 20.000, la maggior parte senza biglietto, era un'occasione storica per loro, ma hanno veramente dimostrato cosa rende speciale la tifoseria del West Ham. Già dalla vigilia erano lì, carichissimi, e a cantare i loro cori con una passione davvero rara, tutti vestiti con le loro maglie, sia di giocatori attuali come Rice, Paquetà, ma anche Scamacca, anche giocatori del passato, Di Canio per dirne uno, ma poi c'era soprattutto la 6 dello storico capitano Bobby Moore, era veramente ovunque, un giocatore che ha lasciato la squadra a metà anni 70, che è morto inizio anni 90. Magari mi correggerete, io non mi vengono in mente moltissimi campioni del passato ricordati allo stesso modo dai tifosi di oggi. E poi sentire I'm Forever Blowing Bubbles è sempre emozionante, vedere il trasporto con cui la cantano è quasi un'esperienza mistica. C'era anche qualcuno con una pistola che spara bolle di sapone per accompagnare la canzone. E c'è stato un momento nella piazza della città vecchia in cui tra i tavolini all'aperto di un pub è partita una vera e propria battaglia di cori tra un gruppo di tifosi della Fiorentina che rispondeva a turno ai canti dei tifosi degli Hammers. Alla fine ci sono stati applausi reciproci ed è stato veramente un momento bellissimo, come credo che il calcio debba essere sempre vissuto, altro che lancio di bicchieri.
Allora Pierluigi, Moyes a fine partita ha ammesso che il West Ham l'ha giocata male, però quello che conta, almeno nelle finali, quello che conta è veramente vincere, e il West Ham l'ha vinta alla fine.
Sì, certo, la partita è stata abbastanza brutta, soprattutto nel primo tempo, però io penso che sia stato il premio meritato per una stagione europea del West Ham davvero eccellente, che è iniziata già il 18 agosto con l'andata dei playoff di qualificazione, proseguita con un girone perfetto in cui hanno vinto sei partite su 6, tre turni di eliminazione diretta, in cui si sono imposti in 5 scontri su 6, e poi sublimata in questa finale, tutt'altro che perfetta, però finale in cui gli Irons hanno comunque dimostrato di avere gli attributi, perché dopo il gol del pareggio di Bonaventura, peraltro gol meraviglioso, sarebbero potuti colare a picco e invece sono riusciti a trovare il guizzo vincente nel finale grazie anche a una giocata meravigliosa, forse del miglior giocatore in campo nella serata di Praga, che è stato a mio avviso Paquetà, grazie al primo gol vincente di un giocatore inglese in una finale europea da quando Alan Smith segnò nel 94 per l'Arsenal contro il Parma nella Coppa delle Coppe. È anche vero che il West Ham ha sfruttato alcune leggerezze della Fiorentina, che ha concesso un rigore sciocco e anche un po' casuale, e che ha subito in particolare la rete vincente facendosi trovare troppo scoperta con una linea difensiva a 4 praticamente a centrocampo, e soprattutto al 90° minuto non ti puoi lasciare, non ti puoi far trovare in una situazione del genere. E quindi West Ham non ha giocato in maniera spumeggiante, in generale il gioco di Moyes non è un gioco particolarmente che si fa vedere, diciamo, non è spettacolare, però insomma il suo periodo al West Ham a livello di risultati penso che non si possa che definire che è ampiamente positivo.
Ecco Stefano, ti rifaccio la domanda che ti avevo fatto alla scorsa puntata: questo trionfo per te cambia il giudizio della stagione del West Ham e Moyes si merita una conferma?
Sì, naturalmente cambia il giudizio sulla stagione del West Ham, perché è un trofeo internazionale e insomma per questo club ha un'importanza fondamentale, anche se è la competizione europea meno prestigiosa delle tre, ovviamente, però in una stagione deludentissima in campionato o appena, ma neanche sufficiente, insomma la salvezza è veramente l'obiettivo minimo per una squadra che era andata in questo modo, in modo molto migliore nella stagione precedente. Diciamo questo piazzamento molto brutto in campionato viene ampiamente riscattato da questo trofeo e Moyes ovviamente a questo punto merita la conferma, ma faccio una precisazione, cioè la merita perché è impossibile cacciare l'allenatore che ti ha fatto vincere un trofeo internazionale, è veramente un controsenso e sarebbe un'eredità anche pesantissima per chi dovesse poi raccogliere quella dello scozzese, ma deve veramente cambiare passo il West Ham. Anche la partita con la Fiorentina diciamo che è girata bene agli Hammers, perché se dobbiamo andare a vedere chi meritava di vincere, non lo so se siamo tutti concordi a dire che meritavano i londinesi. Il primo tempo hanno fatto veramente poco, hanno trovato un calcio di rigore regalato nell'uovo di Pasqua e poi hanno fatto un'unica vera bella giocata, quella del gol di Bowen, che ha punito una disattenzione dei due centrali viola. In generale anche la qualità del calcio espresso, senza voler fare gli esteti a tutti i costi, che non è il nostro, non è quella di un club che vuole avere respiro internazionale, e onestamente mi piaceva di più come giocava l'anno scorso il West Ham. Non so perché Moyes abbia adottato adesso una filosofia così attendista, sarà il caso che cambi registro, perché altrimenti l'anno prossimo diventerà difficile sia in Europa League che in campionato.
Yes, big breaking news. Spurs have their new coach and it is Ange Postecoglou. So Tottenham Hotspur have confirmed the appointment of Ange Postecoglou. Now it's on a 4-year deal and he will join the club from July the 1st.
Quello che avete sentito è l'annuncio del Tottenham a rilanciare gli Spurs. È stato chiamato Postecoglou, il tecnico che ha guidato il Celtic al treble, il triplete scozzese. Se sia l'uomo giusto per i londinesi ne parleremo più avanti, quando avremo anche più chiaro quale sarà stato il mercato della squadra del nord di Londra. Intanto, Pierluigi, ricapitoliamo quanto ha fatto in Scozia in questa stagione.
Eh sì, ha fatto veramente bene, direi, sia in questa stagione sia anche in quella prima. Intanto in questa stagione ha vinto l'ottavo treble del Celtic in 135 anni di storia. A livello nazionale praticamente ha avuto un record perfetto, perché nei due anni in cui è stato al comando del Celtic ha vinto due campionati, due coppe di Lega e una coppa di Scozia, per cui praticamente ha fatto un filotto quasi immacolato. E consideriamo anche che nei nove anni precedenti al suo insediamento i Rangers avevano vinto la Scottish Premiership sempre, Quindi direi che anche se spesso il campionato scozzese lo si prende un po' in giro perché ci sono due squadre, comunque il fatto di avere messo a tacere i Rangers dopo un periodo così lungo di vittorie in campionato, secondo me è stato notevole. Io credo che Postecoglou intanto abbia fatto vedere un calcio molto spettacolare, fin troppo offensivo in alcune circostanze, e poi ha agito molto bene sul mercato europeo, ma ha agito in particolare veramente bene sul mercato asiatico, e qui la sua esperienza in Australia ha fatto sì che lui conoscesse questo ambiente molto bene, perché ha giocato dei tornei con squadre giapponesi e con comunque del sud-est asiatico, e non deve quindi stupire che ha fatto arrivare giocatori come il centrocampista Atate, gli attaccanti Maeda e Furuashi, tutti e tre giapponesi. Furuashi ha messo a segno 27 gol in questa stagione ed è stato probabilmente uno degli elementi più importanti e più in vista del Celtic. Ecco, se vogliamo trovare un punto debole importante di Postecoglou e del Celtic nell'ultimo biennio, è stato l'avventura europea, perché nel 2021-22 sono usciti addirittura i preliminari di Champions contro i danesi del Midtjylland, poi si sono qualificati ai gruppi di Europa League, dove non hanno impressionato, e sono finiti in Conference League, dove nel primo turno di playoff hanno perso addirittura 5-1 contro il Bodø Glimt, e quest'anno nella Champions hanno fatto un girone deficitario, perché hanno perso in maniera larga con Red Bull Lipsia e Real e non sono andati oltre due pareggi con lo Shakhtar, e sappiamo insomma come la squadra ucraina si è preparata quest'anno per ovvi motivi. Per cui secondo me il tallone d'Achille di Postecoglou del Celtic degli ultimi due anni è stato questo, e sarà interessante vedere il successore di Postecoglou. Si parla di un Rodgers 2, si parla di Marsh, si parla anche di Maresca. Sarà interessante vedere se il successore sarà in grado di non solo di ripetersi sul fronte domestico, dove comunque i Rangers di Michael Beale hanno mostrato segni di ripresa, ma sarà interessante vedere anche che cosa riuscirà a fare in Europa, perché comunque dovrà migliorare rispetto al biennio scorso.
Ecco Stefano, tutto giusto ovviamente quello che ha detto Pierluigi, la domanda in questi casi è quanto vale veramente, soprattutto rapportato poi a quello che dovrà affrontare in Premier League, quanto vale un triplete scozzese?
Temo non valga tantissimo il triplete scozzese in senso assoluto, se ne facciamo una questione di valore tecnico, perché onestamente dopo il momento in cui i Rangers erano riusciti a ribaltare un po' con Gerrard le gerarchie del calcio scozzese e quindi essere una rivale più che credibile per gli Hoops, adesso è ritornato un discreto dominio in patria per i biancoverdi. Il problema è che a livello internazionale, insomma, il girone di Champions League che ha fatto il Celtic è stata una roba tragica per come è andato male. Chiaro, magari non era il momento in cui erano più in forma della stagione, quello che vogliamo, però insomma in questo momento il valore del calcio scozzese di club non è granché. Un po' meglio la nazionale, che invece ha avuto una bella scossa a livello di risultati nell'ultimo periodo, però insomma ecco, non è un triplete che ha un valore clamoroso in senso assoluto. Però c'è anche da dire che queste cose restano poi negli archivi, negli annali, e tra qualche anno non ci ricorderemo tanto di cosa ha fatto il Celtic in Champions League in questa stagione, ci ricorderemo che ha fatto il suo ottavo treble, quindi insomma un valore statistico di prestigio, e diciamo di prestigio per la bacheca del club ce l'ha assolutamente.
Bene, staremo a vedere cosa farà Postecoglou a White Hart Lane, in realtà al Tottenham Stadium, sono rimasto indietro di qualche stagione da buon nostalgico, e intanto vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima quando faremo il pagellone della stagione inglese. Un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
E un saluto al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao, alla prossima settimana.